Buongiorno ascoltatori, buongiorno, un saluto a voi e naturalmente una buona giornata ancora anche dal quotidiano culturale Cult in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. 331-6214013, WhatsApp, Telegram o un SMS diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci durante questa puntata. Potete naturalmente farlo, potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o ancora scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata. Vi ricordo quest'oggi vi parleremo come sempre della rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi. Dello spettacolo Il Birraio di Preston che debutta all'Elfo Puccini di Milano questa settimana. Parleremo di un ciclo dedicato alle democrazie illiberali al Collegio Ghislieri di Pavia e poi parleremo di un altro ciclo che si chiama All You Can News a Fondazione Feltrinelli fra pochissimo. Prima però un po' di musica, Jonathan Jeremiah, There's No Stopping Me.
I know. Take a little time to find my direction. I figure the way I'm to go. But if standing still is killing, and the view looks wide and free, there's no storm. Yeah, maybe there's a place I can salvage me a smile. Yeah, maybe there's a song I can together walk a mile. Maybe there's no stopping there. Maybe they can see there's no stop.
Lasciamo Jonathan Jeremiah con questa There's No Stopping Me diamo il benvenuto al nostro primo ospite, perché come vi dicevo da sommario parliamo di un ciclo dal titolo All You Can News, ovviamente un gioco di parole con gli All You Can Eat, a partire dal bombardamento di informazioni da mille differenti canali che il nostro contemporaneo ci propone. Il sottotitolo è Informazione e propaganda in un mondo digitalizzato. È un ciclo di tre incontri che prenderanno il via il prossimo 20 novembre, poi il 27 e il 4 dicembre. Ogni appuntamento sarà dedicato a un media specifico: televisione, carta stampata e social media. A curare questo ciclo di incontri è Riccardo Luna, giornalista del Corriere della Sera, esperto di innovazione tecnologica, con poi una serie di esperti che parteciperanno agli incontri. Allora ringraziamo Riccardo Luna, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccomi, sono qua, buongiorno.
Grazie. Intanto complimenti per il titolo, che direi dice tutto quello che c'è da sapere. Insomma,
grazie.
L'idea,
la sorpresa del libro,
forse l'idea è anche quella di darci un po' un kit di attrezzi, no? Per capire anche come funziona l'informazione e la propaganda nel contemporaneo, e quindi questo ci rende anche più consapevoli e capaci di distinguere, no?
Guarda, parafrasando il titolo del mio libro, qualcosa è andato storto, qualcosa sì. È andato storto anche con l'informazione.
Che poi è la frase che abbiamo, che vediamo tutti quando qualche cosa non funziona in termini digitali, no?
Qualcosa è andato storto. Qualcosa è andato storto col giornalismo d'informazione. La rivoluzione digitale nei giornali non l'abbiamo vista arrivare, quando l'abbiamo vista arrivare non l'abbiamo capita, abbiamo preso le contromisure sbagliate. Oggi c'è una grande difficoltà delle aziende editoriali tradizionali, gran parte delle attività sono dedicate a un rito che io chiamo come quello dei druidi o di antichi sacerdoti, di fare il giornale di carta come se per erigere tutti i giorni una cattedrale nella quale poi non entrerà più nessuno, i fedeli stanno da tutte parti. Quindi oggi c'è bisogno di ripensare i modelli di giornalismo, e però esistono modelli di giornalismo sostenibili, alternativi, diversi, che passano da altre parti, e questo ciclo di incontri è volto da un lato a analizzare quello che è accaduto nei giornali. Devo dire che partiamo con Luca Sofri, che sul Post se ne occupa con successo da tanti anni, anche attraverso la newsletter che indaga il dannato futuro dei giornali, si chiama Charlie, questo è il titolo, il dannato futuro dei giornali, e poi con altri protagonisti che invece dimostrano che è possibile fare un giornalismo diverso usando il digitale e non diventando come Facebook e Google, perché un po' quell'errore che è stato fatto nei giornali in questi anni è quando finalmente abbiamo detto facciamo digital first, apriamoci al digitale, è stato far fare il direttore ombra dei giornali a Facebook e Google, cioè far fare un pezzo perché lo diceva il CEO di Google o perché era virale sui social, non perché era davvero importante farlo, ma perché serviva a raggranellare un po' di traffico. In questo perdendo molto dell'identità e della missione di quello che dovrebbe essere informazione.
Eh sì, è complicato insomma venirne fuori. Abbiamo detto che si tratta di tre incontri, un ciclo di tre incontri. Il primo è dedicato al dannato futuro dei giornali. Di cui...
In quel giorno noi presentiamo una ricerca fatta, che ho curato assieme a SVG, durata tanti mesi, che partiva da un assunto, no? Ti senti spesso dire i giovani non leggono, è inutile pensare al futuro dei giornali perché tanti giovani non leggono, non si informano. È un errore clamoroso, glielo dimostrano i dati che presenteremo. Non è vero che i giovani non leggono, è vero che alcuni giovani non leggono, ma è vero che altri, e nel campione sono più o meno quasi la metà dei giovani, tra quelli impegnati o quelli che nella vita decidono anche soltanto fare i soldi, invece si informano, hanno consumi culturali elevati, vanno a teatro, vanno ai festival, leggono i giornali, si abbonano, quindi c'è un, per usare un'espressione brutta, un target, cioè c'è un pubblico di lettori pronto ad accogliere l'informazione, c'è un pubblico di lettori pronto ad accogliere l'informazione di maggiore qualità, cioè quello che chiedono questi famosi giovani che non leggerebbero e invece leggono è un'informazione più approfondita, più equilibrata, più profonda, più chiara, e quindi non vogliono quell'informazione, diciamo, fast food che a volte c'è sui social o che pensiamo di dover fare per catturare la loro attenzione. È un'informazione più profonda che consente loro davvero di capire il mondo, le trasformazioni che ci sono. E in questo c'è una classifica dei media preferiti degli under 30 che sveleremo giovedì nel primo incontro che faremo alla Fondazione Feltrinelli alle 18, che è molto interessante.
Immagino che ci sia anche una, come dire, una buona posizione per l'audio, lo sappiamo bene noi che facciamo radio e podcast,
sì.
Abbiamo imparato che insomma il mezzo dell'audio ha 7 vite, un po' come i gatti, no? Cioè, quindi ha anche forse una maggiore possibilità di evolvere, ecco.
Sì, ma tra l'altro anche appunto, come sapete benissimo, il tema dei podcast è un tema che ho incontrato moltissimo.
Certo.
Non solo le generazioni più giovani, io ho 60 anni e la mattina comincio con alcune rassegne stampa in podcast.
Infatti.
E ho goduto l'ultimo libro di Baricco in podcast, è sicuramente uno strumento che ha dimostrato di sapersi evolvere il tempo e di saper diventare contemporanea. Restare contemporanea.
La televisione di news nell'era dell'intelligenza artificiale, un incontro che vedrà Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24, raccontare.
Quando ho invitato Giuseppe, lui era Sky TG24, oggi addirittura è diventato direttore di Sky Italia, quindi tutto è
stato. È vero, sì.
Quindi
sì,
è stato promosso, però resta comunque il direttore in questo momento veramente più innovativo che c'è sulla scena televisiva. E oggi con l'intelligenza artificiale è possibile clonare conduttori, inventare servizi, fare dei servizi televisivi totalmente artificiali. È molto interessante capire il confine che c'è tra l'innovazione di cui abbiamo bisogno e quella invece che diventa soltanto propaganda o strumento per fare risparmio dei costi, ma a costo della qualità.
Sì, e non solo della qualità, perché mi viene in mente anche la TV di entertainment, dove molto si fa con l'intelligenza artificiale, forse non ancora tanto in Italia, ma molto in altri paesi, che appunto lì va dosata bene, no? Come in tutto, perché poi appunto un po' va a scapito di una creatività originale, no?
Sì, dopodiché è chiaro che quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale in tutta l'industria creativa,
sì,
in quella dell'informazione in particolare, porterà dei cambiamenti, sta già portando dei cambiamenti importanti. Io sono rimasto molto sorpreso quando qualche giorno fa è arrivata la notizia che una delle canzoni più ascoltate negli Stati Uniti in questo momento è una canzone fatta con l'intelligenza artificiale. L'ho ascoltata, è davvero difficile distinguere il fatto che sia artificiale, io non ci riesco. È una canzone gradevole, non è una canzone trascendentale, ma è gradevole, è fatta bene e si fa davvero fatica a dire questo è artificiale. Quindi probabilmente chi ascolta Bruce Springsteen o gli Oasis continuerà a farlo, ma se tutta la musica media, diciamo, si può produrre facilmente con l'intelligenza artificiale, questo sarà un colpo enorme per gli musicisti emergenti, che faranno fatica perché avranno un competitor che per fare una canzone deve fare alcuni prompt e basta su un sistema di artificiale.
Il tema è appassionante, quindi, è molto ampio, diciamo, bisogna vedere anche entrando, che obiettivi ha un musicista, se quello di fare...
Siamo entrando in una zona, devo dire, molto interessante, molto rischiosa e come sempre anche piena di opportunità, che proveremo a raccontare anche in questi 3 giorni che facciamo alla Fondazione Feltrinelli.
Veniamo all'ultimo incontro, nuovi media, nuovi pubblici e quali business?
Ma guarda, di quel giorno noi abbiamo addirittura 3 ospiti, abbiamo la fondatrice di Factanza, Bianca Righini, abbiamo il responsabile dei contenuti di Ville Cora, che è Francesco Zaffarano, e Francesco Cancellato, che è il direttore di Fanpage. E sono 3 esempi di come in Italia si possa ancora fare del giornalismo in luoghi diversi, che fino a pochi anni fa non c'erano. Addirittura Factanza lo fa soltanto su Instagram, Ville e Cora fanno Instagram e podcast, Francesco Cancellato fa un sito un po' simile più a quello che fa il Post, ma che è molto caratterizzato per delle inchieste giornalistiche molto importanti, molto coraggiose, molto aggressive. Sono aziende che dimostrano che si può stare in piedi, si può fare giornalismo in un altro modo, connettendosi anche appunto con pubblici nuovi che sono disposti anche in molti casi a pagare, tanto a dare il proprio tempo per seguire quei contenuti e poi spesso anche a pagare per l'informazione che è di cui si offrisce. Quindi secondo me probabilmente, come dice il numero speciale della Fondazione Feltrinelli che presenta questa edizione, è finita la carta stampata, ma il giornalismo continua a vivere in tanti altri modi.
Bene, allora All You Can News, informazione e propaganda in un mondo digitalizzato, alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli per 3 giovedì a partire dal prossimo. Ringraziamo Riccardo Luna, che li ha curati.
18 per 3 giovedì allora.
Buon lavoro e grazie, a presto. Salutiamo Riccardo Luna e vi ricordiamo che per iscriversi, come sempre, fondazionefeltrinelli.it/pubblico. E fra poco parliamo di un altro ciclo. Ed eccoci, siamo al secondo ospite di quest'oggi, anche in questo caso parliamo di un ciclo già in corso e ritorniamo al Collegio Ghislieri di Pavia, una istituzione, lo abbiamo raccontato tante volte, molto antica e con molti riconoscimenti dal punto di vista non solo formativo ma anche delle attività aperte al pubblico, perché ci sono state diversi appuntamenti al Collegio Ghislieri che vi abbiamo segnalato, ve li abbiamo ricordati, in alcuni casi li abbiamo anche commentati con alcuni dei protagonisti, ma ce ne sono altri che in parte si sono già svolti, in parte ancora si svolgeranno. Uno dei temi su cui si è concentrato in questa stagione il programma degli incontri del Collegio Ghislieri sono le democrazie illiberali. E allora diamo il bentornato al rettore del Collegio Ghislieri, Alessandro Maranesi, che ci racconterà come, perché e anche in che modo hanno deciso la squadra che si occupa di curare gli incontri di dedicare a questo argomento parte delle loro attività. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. È sempre un piacere intervenire a Radio Popolare.
Allora, un piacere nostro, ma insomma, ripeto, il Collegio Ghislieri potrebbe occuparsi, no, di argomenti che riguardano, come dire, tutto è argomento di formazione o tutto è argomento accademico, certo. Non è che c'è questa distinzione necessaria, ma diciamo di argomenti di precipitati più stabili. Invece avete sempre deciso di trovare un modo per parlare del contemporaneo e anche del divenire, quello che è in corso, no?
Sì, questo autunno in particolare ci siamo interrogati moltissimo su due grandi temi. Il primo è che cosa sia la pace, l'altro è come stia evolvendo la democrazia, perché sta avvenendo un cambiamento in tanti paesi, in paesi in cui la democrazia è giovane, come ad esempio l'Ungheria, ma anche in paesi in cui la democrazia è un'istituzione, oserei dire costitutiva, di quel paese. Pensiamo agli Stati Uniti. E si sta modificando in una maniera che gli studiosi di democrazia, gli studiosi di politologia, beh, a vedere questi cambiamenti rimangono stupefatti. In così poco tempo e così tanto, quello che era un principio costitutivo e che pareva quasi non modificabile, la suddivisione dei poteri, il potere mediato, la base della cosiddetta democrazia liberale, viene spazzato via da nuove generazioni di politici, da nuovi strumenti mediatici, da nuove riflessioni. Orban in Ungheria ragiona su che cosa sia la democrazia illiberale, ne è addirittura un teorico,
sì.
Non è soltanto un esecutore.
Ne va fiero, infatti, di alcune sue teorie, anche espresse, voglio dire, con articolazione di argomenti, no?
Assolutamente sì. Dentro il paradosso che noi cresciuti immersi da più generazioni ormai in un contesto di democrazia liberale, appunto, mi ripeto, la suddivisione dei poteri, la mediazione, ritmi, modalità, strumenti comunicativi più o meno consolidati, vengono progressivamente in tanti paesi sostituiti da un nuovo modo di concepire e di eseguire la democrazia, in cui il rapporto fra il leader e il suo popolo è diretto, costante, illimitato. Ecco, la democrazia illiberale è anche una democrazia che ha delle caratteristiche di illimitatezza. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa parlando della Turchia di Erdogan. Quanti mandati sono, come dire, Erdogan sta vivendo in prima persona in un potere che diventa via via sempre più assoluto, sempre più illimitato. Stasera, in particolare, Damiano Palano e Ferruccio De Bortoli, il primo è docente alla Cattolica di Milano, Ferruccio De Bortoli non ha bisogno di presentazioni, come direttore di lunghissimo corso del Corriere e ora presidente della Fondazione Corriere della Sera, ragioneranno proprio su questo tema. La democrazia illiberale nasce come un ossimoro, come una contraddizione, ma diventa attualità.
Sì.
Nessuno di noi poteva immaginare che questo strano paradosso, la democrazia senza limiti, potesse diventare realtà. E invece non serve neanche aprire i giornali, dico, è diventato parte del mainstream comune, del colloquio quotidiano, il ragionare con il politico senza mediazioni. Se io mando, io generico, un messaggio su Facebook a un leader politico, ci sono altissime probabilità che questo mi risponda, magari con un cuoricino, magari mettendomi degli applausi. Ma io sto parlando magari con un ministro, con un leader politico, e questo muta radicalmente la democrazia. La disintermediazione trasforma la democrazia, la mancanza di limiti, di confini.
Nel linguaggio, nei comportamenti, nella propria immagine, nel saltare, come dire, passaggi istituzionali, magari per, no?
Certo, perché quel mancare passaggi fra noi e coloro che eleggiamo poi diventa anche tagliare passaggi fra volere una cosa e ottenere una cosa, fra darsi un limite e non dare un limite, fra avere dei contropoteri e non averli più, o assoggettare quei contropoteri, o crearli a propria immagine e somiglianza. E questo, noi stiamo vivendo una sorta di grande sperimentazione politica che sta assumendo chiavi e toni diversi a seconda dei paesi, a seconda delle culture e di provenienza, ma questo sta avvenendo ed è nostro dovere come Collegio Ghislieri andare ad analizzare il più possibile scientificamente questo processo. Questa sera gli ospiti saranno particolarmente importanti e direi particolarmente preparati.
In realtà, appunto, giustamente come lei osservava, no? Già solo l'espressione democrazia liberale a cui ormai siamo abituati è un ossimoro teorico, no? Ma invece una concreta realtà che possiamo, non appena ci informiamo un po', insomma, sul panorama contemporaneo internazionale, incontriamo spessissimo. Cosa può fare non solo il cittadino comune, ma anche eventualmente quello che in politica si impegna anche magari dal basso, come si usa dire, cosa può fare per in qualche maniera elaborare delle strategie non necessariamente di reazione, ma almeno di resistenza?
Io non sono un politologo, ma non di formazione, ma credo profondamente questo da cittadino, che informarsi e distinguere le fonti, impegnarsi nella distinzione delle fonti, chi me lo dice questo? Come mai me lo dice? Sia ancora l'antidoto, lo strumento più importante, più utile per capire chi votiamo. Non è mai un cosa
votiamo. Se votiamo.
Non votiamo. Se votiamo.
E quello è l'altro problema.
L'esercizio del... credo anche questo, che l'esercizio del non voto sia figlio in parte, non in toto ma in parte, della non volontà di comprendere. Perché il rumore di fondo di cui siamo circondati, che i social costantemente ci propongono, costituiscono sì un suono costante, un'informazione costante, ma è un'informazione che non arriva ad essere percezione politica, non per tutti, e quindi non voto. Il rumore di sottofondo non è una musica, è rumore appunto. Se io ho il coraggio di farlo diventare musica, leggendo, guardando, scovando le informazioni, posso tornare ad essere attivo e quindi elettore consapevole.
Bene, allora noi ringraziamo come sempre il rettore del Collegio Ghislieri, davvero, perché insomma questo incontro che si terrà proprio quest'oggi è secondo noi di grande interesse, come molti di quelli che vengono organizzati presso il collegio. Vi invitiamo a seguire tutti gli appuntamenti del Collegio Ghislieri di Pavia su ghislieri.it. Ancora grazie al rettore Alessandro Maranesi. A risentirci presto, buon lavoro.
A risentirci, grazie a voi.
A presto. E noi adesso abbiamo un appuntamento, quello con la pubblicità. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare.
There's nothing to say.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di un debutto imminente al Teatro Elfo Puccini. Arriva Il birraio di Preston, celeberrimo titolo che sono certa ascoltatrici e ascoltatori in gran parte avranno già sentito e letto, il celebre titolo di Andrea Camilleri per la regia di Giuseppe Di Pasquale. Giuseppe Di Pasquale, tra l'altro, oltre a firmare la regia dello spettacolo, ha curato la drammaturgia del birraio di Preston insieme ad Andrea Camilleri e da un anno e mezzo è direttore di Marche Teatro ed è collegato con noi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie di essere con noi. E allora, prima di tutto, insomma, questo arrivo di questo spettacolo molto atteso a Milano ci consente ancora una volta di ricordare Andrea Camilleri. E la prima domanda che faccio a Giuseppe Di Pasquale è proprio sul lavoro di drammaturgia, di adattamento drammaturgico del romanzo, del lavoro in versione teatrale. Ci racconti qualcosa.
Allora, questo naturalmente è stato il primo dei 10-12 lavori che insieme ad Andrea abbiamo portato in scena in tutta la nostra collaborazione durata quasi 30 anni. È stato il primo perché dopo il successo del 95 del birraio di Preston, tra l'altro quest'anno ricorrono i 30 anni dalla pubblicazione del romanzo e i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, quindi era doveroso proprio quest'anno, nel 2025, riprendere il birraio di Preston con naturalmente un altro cast, quindi una edizione totalmente rinnovata rispetto a quella di 15 anni fa, quando fu la seconda edizione. Beh, è stato un lavoro come sempre entusiasmante da parte mia, perché mi sono affidato naturalmente alla grande maestria, al grande intuito di Andrea, che riduceva se stesso come autore, e il lavoro era meraviglioso perché io facevo il lavoro sporco, come si suol dire, quindi lavoravo proprio a sudore di gomiti sulle scene, poi andavo da lui leggeva, dava quei tocchi che potevano anche cambiare una scena, perché riusciva a individuare i punti deboli come in una struttura ben fatta, ma che in realtà poteva avere dei punti, come dire, fragili, e quindi io mi rimettevo al lavoro e rifacevo. Credo che avremmo fatto del birraio di Preston un 5-6 stesure prima di arrivare ad una possibile, diciamo, versione da portare in palcoscenico. E poi da lì naturalmente c'è la storia di una collaborazione che è sempre stata meravigliosa. Andrea mi ha regalato, credo, la gioia di potergli stare accanto e di poter insieme a lui vedere da una prospettiva nuova sia le cose della vita come le cose naturalmente dell'arte, del teatro.
Ecco, di Andrea Camilleri, insomma, anche noi l'abbiamo avuto qualche volta felicemente ospite, ricordiamo anche e soprattutto quella irresistibile ironia che anche, no, nelle situazioni, nelle scritture più drammatiche sapeva esprimere. Immagino l'abbiate traslata anche nello spettacolo, no? Cioè, per esempio, nel descrivere atteggiamenti come l'indolenza oppure la vacuità di certi comportamenti. Adesso potrei mettermi a elencare tante cose, ma non è il caso, insomma, lei le conosce benissimo queste cose, visto quello che ci ha detto. Immagino sia stato così, non è un'operazione semplice, no? Trasferirla in scena, intendo.
No. No, non è stata un'operazione semplice, soprattutto con il birraio di Preston, che ha un intreccio diciamo abbastanza complesso, perché ci sono tante storie che si intrecciano. Pensi che abbiamo, la prima edizione c'erano in scena circa 100 personaggi, che in quest'ultima abbiamo ridotto a 70-75, e che 11 attori si divertono a interpretare variamente. E non è stato semplice, proprio perché la trama, in realtà, che poi è anche lo specifico del romanzo di Camilleri, svolge portando il lettore e lo spettatore all'interno di un giallo paradossale. Sì. Quello che diceva lei è esatto, cioè la chiave poi di tutto è l'ironia, ma direi ancora di più la comicità, perché io l'ho scritto più volte, lo ribadisco, sulle cose di Sicilia, e in realtà nella posizione che un autore come Camilleri, al pari di Sciascia, Brancati, Vittorini, quindi diciamo gran parte della letteratura italiana del Novecento, fa, è quello di ribaltare questo concetto che tutti gli scrittori siciliani hanno avuto sulle cose di Sicilia, e vale a dire il lutto. Io lo chiamo il lutto. Camilleri ha ribaltato il lutto elaborandolo e portandolo ad una concezione comica della vita, che non vuol dire corriva, che non vuol dire superficiale, anzi, perché Camilleri continua a parlare di mafia, continua a parlare di potere della burocrazia, continua a parlare di come dire, annosa condizione dell'invasore, perché sono i Borboni o i Sabaudi, in una condizione siciliana che è stata sempre da dominato a dominatore. Solo che Camilleri ne parla con la lente della comicità. Un esempio: il prefetto Bortuzzi, che appunto viene catapultato in Sicilia per governare la prefettura di Montelusa, di Gater, si intesta a mettere in scena nel teatro nuovo di Vigata l'opera, appunto, Il birraio di Preston. Perché? Per una futilità, per una roba che è talmente futile che poi diventerà una risata amara quando si scoprirà che questa sua impuntatura avrà portato a rivoluzione nel paese, al teatro incendiato, a due giovani morti nell'incendio, a 5 morti ammazzati per le vicende connesse. Quindi una tragedia di cui però si ride continuamente, e tu ti rendi conto di ridere, ma di ridere anche di cose molto serie. Ecco, questa è stata la rivoluzione, diciamo così, letteraria di Camilleri.
L'ultima domanda riguarda a questo punto il passo non successivo, ma insomma, se vogliamo, contemporaneo e successivo. Come ci raccontava Giuseppe Di Pasquale, è cambiata la compagnia, è una edizione davvero molto rinnovata di questa trasposizione teatrale del Birraio di Preston. Come ha lavorato con i nuovi interpreti? Come in generale ha lavorato alla regia di questo testo e di quelli che poi ha portato in scena di Camilleri?
Partendo innanzitutto dal linguaggio, perché Camilleri si identifica con il suo linguaggio, che è un linguaggio nuovo, è un linguaggio che offre al lettore, ma che offriamo anche allo spettatore. Abbiamo rispettato il linguaggio di Camilleri, che è, come dire, qualcosa di più rispetto al linguaggio che televisivamente il Montalbano conosciuto ha dovuto in qualche modo ripulire, sì. Perché il linguaggio di Camilleri è una scelta che lui fa sul calco sicuramente del siciliano, ma non è proprio il siciliano parlato di oggi, è qualcosa di diverso, è qualcosa che si avvicina, io l'ho detto, in una linea che va da Folengo a Carlo Emilio Gadda, c'è qualcosa che ha più il gioco del linguaggio, il gioco anche di termini apparentemente inusuali o desueti, ma che poi diventano assolutamente funzionali all'espressività, a parte i soliti cabasisi, tambasiare, insomma camurria, tutto quello che siamo stati abituati anche attraverso il Montalbano a conoscere, ma poi anche la struttura, che è la struttura di un linguaggio contro la burocrazia. Dico solo questo brevemente, cioè Camilleri usa un linguaggio che distrugge il linguaggio burocratico delle procure, dei regi editti, che erano in un italiano impossibile e che l'uomo del popolo non comprendeva. Si usa una formula che è comprensibile al popolo e lo ha dimostrato la sua diffusione, come dire, nazionale, immediata, da Canicazzì a Merano. Tutti godono del gioco linguistico di Camilleri e su questo abbiamo lavorato e gli interpreti hanno dovuto fare, anche quelli siciliani hanno dovuto fare un'azione, come dire, di studio per arrivare alla perfezione della esecuzione di quella lingua che poi diventa musica.
Bene, molto chiaro, grazie davvero, grazie per averci raccontato il birraio di Preston che arriva all'Elfo Puccini di Milano da domani. Insomma, buon debutto e benvenuti a Milano, grazie mille.
Grazie,
a risentirci.
Grazie a tutti, arrivederci.
E allora, lasciando il birraio di Preston di Andrea Camilleri, noi ci avviamo all'ultima parte della nostra puntata di oggi.
A come luna che donne sbatte, a come un orbo che chioca e catte, sempre aspettando una buona nuova e che non arriverà. E la scagionere in spartenza, ne carriamo starma manza, e come la tucola rattocchia, regge o l'inche muina. Ma c'è il suo mune, a piazza portavo, e nello spartir, a figlia figlia. A come un muschio storto di mosto, a pressioni picchianali e saranni, a valia di gira. Ma come un sciarra a casa si ruba, stufo curando donna e si stuta, ma riduciamo ogni ora e dure, a ripicchiamo mai. A l'itina vincio, a sciarra si accattava, l'occhio lo stio, la pam 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 pao, ora non caliamo. O pozzo un tassao, o roccia di un pepeo, c'è un verde sciammao, e la pam 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 pam, e la pam 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 pam. Bam 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 bam,
sulle spalle, la pam 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 pam, te ne cogli di portau, e la pam 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 pam, noi siamo di me, sulle isole siamo, noi siamo di me, sulle isole siamo, noi siamo dell'isola
Siamo arrivati alla nostra rubrica dedicata a fatti culturali che ci portano fuori dai nostri confini. Eccoci, mi ha raggiunto Sciauchi Senussi, stavamo animatamente discutendo di mille cose, insomma della vita, delle gemelle Kessler, insomma di tante questioni che si sono avvicendate come sempre.
Ho commentato com'era la mia brioche.
La tua brioche l'ho commentata in onda, caro Sciauchi, e la ricommento adesso perché hai provato un nuovo fornitore di brioche per le brioche di Book City e io approvo in pieno e apprezzo anche il gesto, insomma, di essere riuscito a portare a termine questa mia richiesta così egoista, insomma, così ha fatto la differenza.
È sempre un piacere. Buongiorno Ira e grazie.
Buongiorno. Di cosa
Potremmo
parliamo?
Parlare del Louvre?
Sì, dai.
Ecco, dopo il furto dei gioielli della corona. Allora, piccolo aggiornamento, ad oggi non sono stati recuperati e sono in stato di fermo 3 sospettati, ma non dicono dove hanno nascosto il malloppo. Quindi aspettando clamorosi sviluppi, il Louvre continua a far notizia, anche perché è vittima della sua popolarità. Partiamo da un episodio che fa sorridere. È successo questo venerdì, ed è la bravata di 2 TikToker belgi, noti per i loro scherzi sui social, sono riusciti a appendere il loro ritratto accanto a quello della Gioconda, nella famosa Salle des Etats, al primo piano del museo, senza essere disturbati dalla sicurezza.
Quindi, come dire, si continua così, facciamoci del male.
Dicono i francesi, sembra una storia belga, sai che loro prendono.
Sì, sì. Diciamo che le barzellette che noi dicevamo sui carabinieri si dicevano sui belgi. No?
Ecco. Adesso i belgi che le prendono in giro. Mm. Addirittura, apro e chiudo la parentesi, dicono che forse quel tesoro è finito in Belgio, perché il Belgio con l'Olanda in questo momento sono 2 paesi che, se faccio una forzatura, dico 2 narcostati per il passaggio di cocaina e eroina dai porti di Anversa e di Rotterdam, e quindi ci potrebbe essere anche quel tipo di traffico.
Ma che storia, sì, cinematografica, da serie TV, insomma.
Passiamo al fatto gravissimo. Ecco, a causa della fragilità di alcune travi che sorreggono la pavimentazione del secondo piano dell'ala meridionale del Louvre, quello che si chiama Quadrilatero Sully, la direzione ha annunciato la chiusura della Galleria Campana, che ospita migliaia di vasi ceramiche dell'antica Grecia raccolti nell'Ottocento dal collezionista romano Gianpietro Campana. Nel comunicato si capisce poco perché dicono nel Quadrilatero Sully, e il secondo piano dell'ala meridionale è oggetto da diversi anni da una particolare sorveglianza strutturale. In effetti, per la complessa concezione architettonica e lavori strutturali realizzati negli anni 30, i pavimenti del secondo piano di quest'ala presentano debolezze. Non sono debolezze, ma rischiano di crollare.
Mamma mia.
E lo facciamo dire alla rappresentante del sindacato del Louvre. Dice: ci sono elementi visibili e altri molto meno, tetti che perdono, crepe, tubature che rimbombano, è visibile nel nostro lavoro quotidiano. Sinceramente siamo estremamente preoccupati, come si è potuto arrivare a questo punto. Il museo più grande del mondo, con un budget di 300 milioni di dollari, e ci troviamo a dover chiudere per rischio di crollo del pavimento. È una follia, e ci chiediamo davvero quali siano state le priorità della direzione negli ultimi anni. Io direi anche del governo, e lo dice anche la Corte dei Conti, che si è lavorato più sulla vetrina, sì, e sulle cose nascoste. Le cose nascoste sono quali sono? Sono le ristrutturazioni, sono i controlli. E anche il furto lo ha dimostrato. C'è, dal punto di vista della sicurezza, fa acqua da tutte le parti, quindi la Corte
insomma stanno venendo fuori gli scheletri tutto nell'armadio, è proprio sì, il caso di dirlo, parlando di Louvre, pensando a Belfagor.
Ritardi considerevoli e persistenti nella modernizzazione delle installazioni tecniche, in particolare la mancanza di video nelle sale, solo un terzo ne è fornita. Questo dice la Corte dei Conti. Stiamo parlando di 300 milioni di dollari, sono tantissimi.
Eh certo.
E va bene, comunque.
Pensavamo che queste cose sui musei fossero più roba di casa nostra, non avremmo immaginato, insomma, che
attenzione,
il Louvre...
Attenzione, questo è quando al Ministero della Cultura arrivano dei destri che trasformano anche i musei in luoghi per il jet set, per dire, no? Di cerimonie, e se ne fregano.
Eventi, eccetera, eventi, eccetera, no? Cioè, per
in tutta questa storia 65 agenti hanno perso il loro posto di non di lavoro, ma devono spostarsi perché erano in quella ala che rischiava di cadere e poteva veramente fare una strage.
Ecco, vabbè, insomma, una parola di speranza per il Louvre. Noi ci siamo comunque affezionati, insomma, è un luogo che ha suscitato non soltanto entusiasmo per chi lo ha visitato, lo ha visto, ma anche moltissimi creativi, letterati, scrittori, autori appunto di film o di serie televisive, e quindi insomma noi speriamo davvero che la situazione si possa progressivamente migliorare ora che sono venute fuori queste questioni. Grazie a Sciauchi. Un brano?
Sì, un brano, perché domani il governo britannico farà approvare una legge che vieterà la rivendita dei biglietti a un prezzo superiore al loro valore nominale, quindi quel bagarinaggio su internet verrà abolito. Sai che
sì,
tutto nasce dal concerto di Oasis, dove i biglietti sono costati anche 100 volte di
il loro valore nominale.
E tutta questa grazie a una campagna di artisti, tra cui Dua Lipa, c'erano tutti gli artisti, noi abbiamo scelto PJ Harvey.
Ascoltiamola, A Perfect Day, grazie, a risentirci con Extra Cult martedì prossimo. Noi chiudiamo qui, questa è la nostra sigla, fra poco le notizie, un saluto da Ira Rubini.